Il brano che ascoltiamo questa sera è dal Vangelo di Luca nel capitolo 4. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai Suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano. E anche, essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Ecco qua, stiamo procedendo passo passo nella lettura del Vangelo di Luca. Se fate mente locale, i primi due brani che avevamo meditato parlavano di una strada e il tema ci riconduceva ad apprezzare e cogliere lo specifico del pellegrinaggio, perché vi ricordate, abbiamo detto in questa riflessione, in quest'anno c'è anche lo spunto supplementare del Giubileo con alcuni punti caldi che in qualche modo può arricchire la nostra riflessione. E uno di questi punti caldi era l'idea del pellegrinaggio, comunque della strada, del movimento, dell'uscita. Poi l'altra volta, il terzo brano che abbiamo esaminato, quindi nel terzo incontro di questa catechesi, invece il tema che è affiorato è quello della conversione, e risuonano ancora, no, nelle nostre orecchie queste parole tonanti di Giovanni il Battista, che senza mezzi termini scuote i suoi ascoltatori per invitarli a una conversione vera, a frutti degni di conversione. In qualche modo anche stasera il tema è quello della conversione, quindi abbiamo fatto 2+2, 2 sul pellegrinaggio, 2 sulla conversione. Ora può sembrare strano che io dica che questa sera il tema pilota sia quello della conversione, perché qui il protagonista è Gesù, e in un certo senso ci fa un po' fatica, no, pensare che Gesù si converta, perché noi attribuiamo a Gesù, potremmo dire, la perfezione, la pienezza. Senza esitazione Gesù ha sempre operato. In realtà si può parlare legittimamente anche per Gesù di conversione, in primo luogo perché è stato un uomo in tutto e per tutto come noi, la sua umanità è stata vera come la sua divinità, e quindi Gesù come noi ha affrontato la vita, ha fatto le scelte e ha dovuto prendere le misure anche con le prove. E tante volte Gesù, come in questo caso specifico, anche per lui è stato necessario operare un discernimento. Ora, questo brano delle tentazioni nel deserto è un brano, potremmo dire, oltre che splendido, di capitale importanza, anche perché si colloca all'inizio del ministero. Cioè, il battesimo è quel momento nel racconto della storia di Gesù in cui in qualche modo viene sottolineata l'investitura, Dio che parla dall'alto: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Lì si può dire che comincia il ministero pubblico di Gesù. E vedete, qual è stata la prima cosa che Gesù ha fatto? Vedremo fra poco, non ha fatto solo di testa sua. La prima cosa che ha fatto è operare un discernimento, cioè aveva avuto chiaro di dover cominciare il suo ministero. La prima domanda che si è fatto: come devo fare? Come devo comportarmi? Un po' quella stessa domanda che avevamo messo in bocca alla gente, no? La folla che andava da Giovanni Battista, i pubblicani, i militari, i soldati, tutti chiedevano: che cosa dobbiamo fare? E Gesù anche si fa questa domanda: come devo fare? E questo brano diventa un paradigma, nel senso che è un brano che noi possiamo rileggere infinite volte e riattualizzarlo in tutti i momenti della nostra vita, perché ha delle coordinate base, basilari e fondamentali. Ora, prima di parlare di queste, volevo sottolinearvi una cosa che mi ha un po' colpito. Se voi avete sentito, ce l'avete in mente perché l'ho letto poco fa, le parole del brano, si sottolinea più di una volta il ruolo dello spirito. Cioè, ci sono delle espressioni: pieno di spirito, fu condotto nello spirito nel deserto. E allora, ecco, questo è il primo, potremmo dire così, è il primo messaggio per noi. Cioè, stiamo parlando di conversione, stiamo parlando di come la conversione si può attuare nella nostra vita con un discernimento, cioè fare pulizia, fare chiarezza e fare in qualche modo una valutazione delle cose. Ecco, com'è possibile questo? Noi tante volte penso che sbagliamo perché tentiamo di fare questa operazione confidando nelle nostre forze. Invece qui si dice molto chiaro, no? È lo spirito che potremmo dire così, che riempie Gesù, e questo discernimento non è possibile secondo lo spirito. Quindi ecco, se noi vogliamo cambiare vita, la prima grande illusione dalla quale tenersi a distanza è quello di realizzare questo scopo attraverso la forza della volontà, attraverso, potremmo dire, la presunzione dell'autonomia. E guardate, questo è la radice del peccato. Il peccato non è nel fatto che l'uomo abbia desiderato una cosa buona, perché questa è la cosa giusta, è quello che Dio vuole. Dove sta il peccato? Non nell'oggetto, ma nel come procurarlo. Il peccato è quando l'uomo vuole il bene senza Dio o addirittura contro Dio, a discapito di Dio. Quando si innesca questo meccanismo, allora le cose vanno a rotoli. Ma quando tu cerchi il bene e lo fai con Dio, allora quello funziona, e questa è santità. Quindi ecco, il primo messaggio che per noi questa sera vale è questo: vogliamo convertirci? Bene, non illudiamoci dell'autosufficienza, cerchiamo la guida dello spirito. E fra l'altro mi viene in mente che qualche volta, un po' per l'abitudine nel modo in cui assentivo leggere questo brano, mi pare di ricordare che in una traduzione precedente si dicesse: Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato. E questa cosa, questo modo di rendere la frase, mi faceva un po' fatica. Sembrerebbe quasi che lo spirito, in maniera provocatoria, metta Gesù in difficoltà mandandolo sotto diciamo così, le tentazioni di Satana. In realtà, guardando un po' più da vicino al testo, ma non ho potuto approfondire fino al modo in cui avrei desiderato, si dice che Gesù fu condotto non dallo Spirito, ma nello Spirito. Come per dire, quel cammino nel deserto fu un cammino nello Spirito, nel senso che Gesù è entrato in questo momento, diciamo, intimo, di forte interiorità, dove era al cospetto dello Spirito Santo. Quello che noi dovremmo un po' fare per innescare il nostro meccanismo di conversione. Ora, nel deserto, nello Spirito, cioè in questo clima ideale, dove ha fatto una full immersion nell'intimità con Dio, e il deserto è, come immaginario, nell'immaginario biblico, il luogo dell'intimità con Dio. Questo, ecco, che messaggio ha per noi questa frase? Una cosa molto semplice. Prima abbiamo detto, no? Vogliamo convertirci, non ci illudiamo di farlo di testa nostra, ma ricorriamo alla vera forza, che è quella dello Spirito. Come è possibile questo? Tuffandoci nello Spirito, il che significa di andare a cercare dei momenti di intensità spirituale, dei momenti di dedizione. È quello che l'altra volta dicevamo nei termini di un tempo forte, no? Come il pellegrinaggio a Gerusalemme. Cioè, bisogna cercarseli questi momenti, potremmo dire, dove la preghiera può avere un respiro più grande, perché lì lo Spirito Santo lavora e noi ci rendiamo un pochino più malleabili. Ora ecco, Gesù sta 40 giorni nel deserto, c'è tutta una simbologia, una numerologia, no, che sappiamo molto bene, e durante questo tempo non mangia. Perché non mangia? Perché è completamente dedicato a questa intimità con Dio, avvolto nell'amore dello Spirito. E il diavolo, se ci fate caso, non lo tenta durante i 40 giorni, aspetta che abbia finito. Infatti il racconto dice: quando finiti questi giorni ebbe fame, allora lì il diavolo andò a tentarlo. Il diavolo è furbo, no? Non ti viene a attaccare quando tu sei in forza, quando tu in qualche modo te la cavi, quando le cose, potremmo dire, sono stabili. Cioè interviene nei momenti di difficoltà e quando siamo più, in qualche modo, più fragili, quando siamo più indifesi, perché il diavolo è un ingannatore. Infatti anche questo dialogo che viene raccontato in qualche modo fa proprio cogliere questa furbizia del diavolo. Se voi ci fate caso, in tutto il racconto biblico il diavolo è un gran bugione, viene chiamato il mentitore. Lui non dice mai niente per un verso, ma cambia sempre le parole degli altri e crea gli equivoci, lasciando in qualche modo insinuare il dubbio. E ecco che qui si delinea queste tre tentazioni, che sono le tentazioni, diciamo, di Gesù, perché lui doveva scegliere come essere Messia e ha pesato diverse possibilità, e queste tentazioni sono le sue, ma queste tentazioni sono le nostre, si ripetono quotidianamente, si ripetono nel lavoro, si ripetono nella famiglia, si ripetono nelle relazioni. Ora, chi le ha studiate dice che le tre tentazioni, che sono quella del pane, del potere e del miracolo, sono praticamente ciascuna praticamente al suo significato. La prima riguarda il rapporto con se stessi, il pane. La seconda tentazione, quella del potere, riguarda il rapporto con gli altri, e la terza tentazione, quella del miracolo, riguarda il rapporto con Dio. Ora, messe insieme, sono il tutto della nostra vita, e vorrei dire una parola molto brevemente per ciascuna di queste. La prima tentazione: prendi questa pietra, di che diventi pane e mangi, hai così soddisfatto la tua fame, hai trovato la risposta per i tuoi desideri. Di che cosa è simbolo questa prima tentazione? È il simbolo del, potremmo dire così, del rapporto distorto che si può avere con i beni materiali. Già l'altra volta un pensiero aveva toccato questo tema, quando io mi ricordo di aver parlato della logica dell'accumulo, cioè del voler riporre la propria fiducia nei mezzi materiali che si possono procurare. Qui è la stessa cosa, l'idea nel rapporto con se stessi di poter costruire il futuro, dare futuro, darsi futuro, trovare la serenità, aggiustare le cose mediante quello che uno riesce a procurarsi, e finisce inevitabilmente per idolatrare questa forma, diciamo così, di soddisfazione e di sazietà. E qui il problema qual è? Che l'uomo con se stesso erra quando non, diciamo così, pensa di trovare la soluzione alla propria vita da solo, quando vuole essere Dio di se stesso. Questo è il grande problema di sempre, no? Cioè, noi, confidando in noi stessi, tagliamo fuori Dio e finiamo per creare una specie di distorsione della realtà. Ci attacchiamo alle cose e pensiamo che queste siano risolutive per la vita. Poi arriva il momento in cui tristemente ci si rende conto che questo non ha funzionato, no? E ti si polverizza tutto fra le mani. Quindi la prima tentazione è questa, no? Cioè vincere la tentazione del fare da sé, vincere la tentazione del confidare nelle proprie forze, vincere la tentazione che i mezzi materiali, quanto uno si può procurare, siano la fonte della felicità della nostra vita, perché è evidente che non lo sono. Poi ecco, Gesù risponde: sta scritto, e quindi in qualche modo azzittisce il diavolo. E qui guardate un po' anche la psicologia, no? Cioè il diavolo provoca, Gesù non cade nella trappola del contenzioso, cioè nel senso non sta a ribattere, ad argomentare, in qualche modo costruendo il discorso. Gesù non risponde da sé, lascia che sia la scrittura a rispondere. Anche questo è molto interessante perché ci capita tante volte. Noi abbiamo dei problemi, cerchiamo di razionalizzarci, di razionalizzarli, di pensarci sopra, di trovare le risposte. E nel far questo qualche volta confondiamo noi stessi con la nostra stessa dialettica, cioè ci impappiniamo con le stesse parole nostre, con gli stessi ragionamenti e facciamo confusione da noi stessi. Qualche volta sarebbe opportuno di non tentare di rispondere ai problemi con i nostri ragionamenti, ma di rispondere con la parola di Dio, perché la parola di Dio è luce, è lampada per i passi, dice il Salmo, no? È una spada così tagliente che penetra fino alle profondità e conosce il punto più profondo di intersezione dell'animo umano. Non c'è nessun ragionamento che arriva lì. Quindi ecco, il primo messaggio, avete capito, è questo, no? La tentazione. Non cadere nella tentazione di pensare ad essere il Dio della tua vita che procura i mezzi e le risorse per risolvere tutto, ma lascia che sia Dio a essere protagonista di queste cose. E com'è possibile questo? Affidati alla sua parola. Ora il diavolo ritorna alla carica, e visto che non ha potuto scalfire Gesù sul piano, diciamo, personale, cerca di infinocchiarlo in qualche modo offrendo una lettura distorta dei rapporti con gli altri. Tu vuoi essere felice? Tu vuoi realizzare la tua vita? Beh, io c'ho il potere, lo do a chi mi pare. Tu prostrati a me, fra l'altro è lo stesso verbo del comandamento dell'Esodo, no? Cioè quando dice adorerai un solo Dio, questo è lo stesso verbo che viene qui adoperato, cioè il diavolo rovescia le cose, no? Se tu ti prosti a me, tutto quello che vedi è tuo. E noi siamo tanto assetati di potere, perché pensiamo che il potere sugli altri, il nostro esercitare in qualche modo la supremazia, il nostro essere importanti, il nostro essere belli, il nostro essere in qualche modo sempre, sempre adatti, splendidi, sia in qualche modo un modo di subordinare gli altri. Ma in questo modo che succede? Succede che le relazioni vengono avvelenate e gli altri vengono strumentalizzati. E in questa infatuazione del potere si finisce per fare tanto male agli altri e quindi anche noi stessi. Ora, di fronte a questa tentazione del potere, Gesù risponde al diavolo come ha fatto prima: sta scritto. Quindi non usa parole sue, ma gli sbatte in faccia la verità della scrittura. A questo punto che succede? Che il diavolo è furbo, e siccome ha visto che Gesù gli risponde sempre Bibbia alla mano, pensa: adesso lo imbroglio io, gliela faccio io la domanda a partire dalla scrittura. E infatti la terza tentazione, che in Luca è la terza, in Matteo sono invertite, è costruita così. Non è il diavolo che gli fa una proposta, diciamo, qualsiasi, ma il diavolo è lui a questa volta a citare la scrittura, e gli dice: beh, sta scritto così e sta scritto così, adesso che mi dici? E qui qual è la tentazione? La tentazione è quella del miracolo, vi dicevo prima, è la tentazione di vivere in maniera distorta il rapporto con Dio. Chiedere il miracolo che cosa significa in soldoni? Significa cercare di piegare Dio a quello che è la tua volontà. E tante volte noi chiediamo i miracoli così, tante volte noi a Dio chiediamo anche dei benefici concepiti in questo modo: Dio, io la penso così, vieni un po' incontro a quello che io penso. Dio, io penso che devo star bene, quindi guariscimi. Oppure: Dio, io adesso mi trovo in difficoltà, dammi la soluzione ai problemi. E dopo ci arrabbiamo perché questo miracolo non c'è, perché questo miracolo non sarebbe un miracolo, sarebbe un danno. E c'è una frase che mi colpisce tanto nei libri sapienziali, è Dio il creatore, no? Di fronte a un individuo insignificante che s'atteggia tanto, gli dice: ma dov'eri tu quando io creavo il mondo, no? Ti credi tanto, vuoi dirla tua, vuoi sapere come devono essere le cose, sei anche capace di programmare i miracoli più adatti per il momento. Ma dov'eri tu? Cioè, sei così piccolo, che ne capisci? Che ne capisci? E noi tante volte con Dio abbiamo questo problema, che noi non vogliamo Dio, ma noi vogliamo il Dio che ci abbiamo in testa. Il Dio che ci abbiamo in testa. Questo è un grande problema. Dio è Dio, non è quello che tu pensi, non è quello che io voglio. E allora c'è solo una cosa: o ti illudi nel volerlo piegare a te, o tu ti converti a lui. Questa è la terza grande tentazione. Allora l'abbiamo detto, no? Nel rapporto con se stesso, l'illusione dei beni, dell'accumulo e dell'autosalvezza. Nei rapporti con gli altri, il potere per avere controllo e prevaricare gli altri, e nei confronti di Dio il tentativo di strumentalizzarlo. E non so se ci avete fatto caso, questa volta che il diavolo, bello bello, è lui ad impugnare le scritture, non so se ci avete fatto caso, nella traduzione italiana questo c'è, non sono sicuro, non mi ricordo come è scritto dietro, però alla fine Gesù gli rispose: è stato detto. Non gli dice più come prima: sta scritto, no? Perché stavolta è stato lui a citare la scrittura. Vedete anche quanto di Gesù, quanto è intelligente. Va bene. E dicevo, no? Questo brano è paradigmatico, perché è una lettura della nostra vita. In tante cose sono sempre queste tre le tentazioni che ritornano. E a ciascuno di noi è data la possibilità, attraverso appunto la preghiera, la meditazione, di mettersi in mano allo Spirito Santo perché faccia luce, cioè ci faccia capire che questi problemi ci sono nella nostra vita e sono molto reali. Stanno nel modo in cui tu lavori, stanno nel modo in cui tu stai con la famiglia, stanno nel modo in cui tu ti relazioni con gli altri, stanno anche nella vita spirituale, che qualche volta potrebbe essere in qualche modo imprigionata in delle visioni distorte, e ci offrono, ecco così, un segnale molto chiaro di come poterci convertire alla non illusione del pane, dei mezzi, convertirci alla non fiducia nei confronti del potere, convertirci da quella che è la sfiducia nei confronti di Dio, del suo volere e della sua provvidenza. E io penso che queste siano dei bei passi molto significativi in ordine a un cammino di conversione. Ecco, in quel momento Gesù scelse come essere il Messia. Poteva essere il Messia della gloria, il Messia del potere, il Messia del miracolo, il Messia, diciamo, che riscuoteva i consensi, il Messia della popolarità. Ha scelto invece la via dell'amore, dell'umiltà e del nascondimento. Ma queste stesse tre tentazioni sono le nostre di sempre, e possiamo affrontarle, diciamo così, vittoriosamente solo se stiamo nello Spirito. E fra l'altro, e concludo con questo pensiero, proprio la terza tentazione, quella in cui si rovesciano le parti ed è il diavolo a usare la scrittura, che dovrebbe metterci in guardia su una cosa molto importante. La scrittura è parola di Dio, è indispensabile e fondamentale, è centrale nella Chiesa, ma la parola di Dio messa in mano a uno, che è il diavolo, finisce per dire il contrario di quello che è il suo vero messaggio. E allora qual è, potremmo dire, l'insegnamento che si può trarre da questo? Che la scrittura è fondamentale nella nostra fede, nella nostra vita, e deve essere indispensabile nutrimento costante. Ma non si può leggere la scrittura per conto proprio, cioè leggerla come fa il diavolo, la capisco come dico io, perché con questa lettura diabolica la scrittura finisce per portarti contro Dio. Va letta sempre nello stesso spirito che l'ha ispirata, e quindi con lo stesso sguardo, con lo stesso cuore con il quale la Chiesa, che l'ha ricevuta e la custodisce, la interpreta. Perché tutte le eresie sono nate con la scrittura, come tutti i santi sono nati con la scrittura. Dove sta la differenza? Che chi cadeva nell'errore leggeva la scrittura a modo suo, mentre i santi li leggevano nella chiesa con la forza dello Spirito. E la stessa scrittura poteva portare, diciamo, a due punti diversi. E mi ricordo di aver letto un libro, e veramente finisco, che diceva in maniera molto così provocatoria: San Francesco e Lutero, ma voi credete che siano tanti diversi fra loro? Sono uguali. Lo sapete qual è stata la differenza? Uno voleva la conversione della povertà nella Chiesa, l'altro voleva la conversione della povertà nella Chiesa. Ma perché c'è San Francesco e c'è Lutero? Perché San Francesco voleva la conversione della povertà nella Chiesa e l'ha fatto nella Chiesa con la Chiesa, quindi sotto la luce dello Spirito e della garanzia che viene da Dio. Lutero voleva la stessa identica cosa, la conversione della povertà nella Chiesa, ma ha pensato di poterlo fare solo contro la Chiesa e fuori della Chiesa. Uno ha fatto il bene, la santità e un futuro, e l'altro ha fatto qualche piccolo danno di cui ancora si fa un po' fatica a rimediare le conseguenze. Questo per dire, ecco, siamo invitati alla conversione, la scrittura è la nostra roccaforte, ma non ci illudiamo di volerla leggere, interpretare a modo proprio, secondo potremmo dire le fantasie di ciascuno, ma affidiamoci alla mediazione della Chiesa, a una lettura sotto la luce dello Spirito Santo. E penso che, anche se poco, ma questi nostri incontri potrebbero essere anche un alimento significativo per stare dentro questo solco promettente. Pane, potere, miracolo, ognuno li rilegga dentro il suo quotidiano.